Il testimone.
La testimone della settimana è una studentessa 21enne che ha optato per il Portogallo quale meta per la sua prima esperienza in mobilità Erasmus. Chiara è in collegamento con noi dal paese lusitano per snocciolare tutti i consigli e le dritte utili del caso, sia per partire in Erasmus, sia per farlo ovviamente con destinazione Portogallo. Buon pomeriggio, Chiara Laudani.
Buon pomeriggio.
In Italia studi scienze e tecnologie alimentari all'Università di Catania. Dove ti trovi ora all'estero e quanto rimarrai in Erasmus?
In questo momento mi trovo a Viseu, che è appunto un paesino del centro-nord del Portogallo, e rimarrò fino a gennaio, quindi esattamente 5 mesi.
Allora, iniziamo, Chiara, con i tuoi consigli utili per partire in mobilità studentesca. A generazionimobili@radio24.it ha inviato una guida pratica che andiamo a snocciolare. Cosa fare non appena viene pubblicato il bando, cosa inserire nella domanda online?
Allora, sicuramente non appena esce il bando bisogna leggerlo attentamente e verificare quelli che sono appunto i requisiti di ammissione, i requisiti linguistici, consultare quelle che sono le sedi disponibili per il tuo corso e iniziare a confrontare l'offerta didattica delle università partner, quindi sarebbe anche molto utile parlare con studenti Erasmus rientrati, con il docente referente Erasmus del corso. Quindi la domanda online richiede generalmente quelli che sono i dati anagrafici, il corso di laurea e l'anno di iscrizione, le eventuali certificazioni linguistiche e la preferenza appunto per mobilità per studio. Importante che una volta inviata la domanda non è modificabile.
Premessa importante, dove però reperire tutte le informazioni?
Si possono reperire appunto sul sito dell'università che si frequenta appunto. Viene pubblicato il bando Erasmus 2000, cioè dell'anno in cui si è interessati appunto, e con esso vi sono appunto gli allegati al bando, quindi l'elenco degli esiti, i requisiti linguistici, le scadenze. È appunto importante scaricare il bando e leggerlo una prima volta dall'inizio alla fine, anche se sembra un po' lungo.
Quante università e quante sedi Erasmus si possono scegliere quando ci si candida?
In fase di candidatura si possono indicare più sedi Erasmus che vengono ordinate per preferenze e sicuramente le sedi devono essere compatibili con il proprio corso di studi, quindi appunto poi l'assegnazione avviene in base alla graduatoria. Molto importante l'ordine di preferenza, perché è appunto in base all'ordine di preferenza vengono appunto assegnate le varie sedi.
E una volta mandata la domanda, qual è il passo successivo? Cosa occorre aspettare? Soprattutto se ci puoi spiegare la differenza tra graduatorie provvisorie e graduatorie definitive.
Allora, dopo l'invio bisogna attendere appunto la pubblicazione delle graduatorie, quindi appunto controllare spesso il sito dell'università e le mail. La differenza tra graduatorie provvisorie e graduatorie definitive è che la graduatoria provvisoria non assegna la sede in modo definitivo e serve appunto per eventuali rinunce o scorrimenti, mentre la graduatoria definitiva assegna ufficialmente le sedi Erasmus ed è proprio da qui che parte tutta la fase operativa.
Arriva poi il momento del Learning Agreement, cos'è?
Il Learning Agreement è quel documento centrale dell'Erasmus, in quanto serve a stabilire quali esami bisogna seguire all'estero e quali verranno riconosciuti al rientro. Appunto si compone di tre parti, che è una parte before the mobility, che sono gli esami da sostenere all'estero corrispondenti a quelli italiani, il during mobility, che appunto ti permette di apportare eventuali modifiche, e l'after mobility, che conferma gli esami che hai svolto. Quindi è firmato da tre parti, da studente, università di origine e università ospitante.
E c'è anche un accordo finanziario come parte del Learning Agreement. Cosa prevede?
Sì, è altrettanto fondamentale. Prevede l'importo della borsa Erasmus, la durata della mobilità e la mobilità di pagamento, in cui avviene sostanzialmente una prima parte prima della partenza e un saldo al rientro, e gli obblighi dello studente.
Una volta predisposto tutto, arriva la lettera di accettazione da parte dell'università ospitante. A quel punto bisogna solo partire, e una volta approdati all'estero ci sono tre importanti documenti da gestire. Quali?
Ci sono tre documenti appunto ufficiali e fondamentali, che sono il Certificate of Arrival, che certifica la data d'inizio, il Learning Agreement di cui abbiamo parlato poco fa, e il Certificate of Departure, che certifica la data di fine mobilità e servono appunto per il riconoscimento esame e per il pagamento finale della borsa.
Allora, Chiara, grazie innanzitutto per questa guida molto pratica, ma è il momento di arrivare con te in Portogallo e spiegarci com'è organizzata la tua giornata tipo di lezione nell'università lusitana.
Sì, allora, sicuramente un primo impatto con l'università ospitante, che è stato molto positivo, in quanto comunque l'università è organizzata, gli uffici internazionali sono sufficienti e c'è anche un orientamento iniziale per gli Erasmus, appunto ci si sente subito accolti e accompagnati. Una giornata tipo di lezioni concentrate in blocchi, comunque c'è molto spazio a quelli che sono i lavori di gruppo, le presentazioni, è una valutazione continua, comunque ci sono meno esami finali rispetto all'Italia, c'è molta più pratica, molto più laboratorio.
In che lingua studi? Hai dovuto imparare il portoghese?
Studio in inglese, in quanto comunque i professori parlano inglese. Il portoghese non è obbligatorio, però aiuta tanto nella vita quotidiana e spesso comunque sono anche offerti corsi di lingua gratuiti per gli studenti Erasmus.
Vita pratica in Portogallo, come trovare alloggio per i mesi da trascorrervi in Erasmus e quali sono, insomma, le modalità più comuni e anche i costi?
Allora, le modalità più comuni per trovare alloggio sicuramente sono stanze in appartamenti condivisi, tramite gruppi Facebook o piattaforme online. I costi dipendono molto dalla città, però in media qui sono più bassi rispetto ad altre mete europee. Comunque l'affitto rimane la voce principale di tutta la spesa.
Ci raggiunge ora in linea Claudia Peritore, capo unità istruzione superiore per l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. Innanzitutto ben ritrovata.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Partiamo come sempre facciamo con i numeri dell'interscambio degli studenti italiani in mobilità Erasmus, stavolta verso il Portogallo, numeri che hanno visto una sostanziale crescita negli ultimi anni, come la spiegate?
Esatto, rispetto al 2021 quando c'è stata una flessione generale della mobilità chiaramente per motivi esterni, diciamo così, negli anni in generale la mobilità Erasmus ha ripreso quota. E in particolare poi con il Portogallo questa crescita è sensibile perché nell'ultimo anno concluso, diciamo così, le mobilità sono state oltre 3.000 degli studenti italiani in Portogallo. Ce la spieghiamo anche con il fatto che l'Italia, ad esempio, era una questione di reciprocità. L'Italia è il secondo paese di destinazione per i partecipanti dal Portogallo dopo la Spagna, quindi c'è una sorta di scambio bilaterale molto molto attivo e molto vivace.
Quali sono le facoltà più scelte dagli studenti italiani che si muovono verso il Portogallo?
In parte in linea con le scelte generali della mobilità Erasmus vengono soprattutto attratti studenti dall'area di business and administration, da medicina, dall'area di giurisprudenza, economia e scienze politiche. Queste sono le aree principali che vedono un maggior numero di studenti in mobilità verso il Portogallo.
Portogallo che è un paese relativamente piccolo, soprattutto se lo confrontiamo con la vicina Spagna, ma che ha una vivace vita universitaria. Allora, quali sono i poli universitari più importanti nel paese?
Sì, chiaramente Lisbona, con i diversi istituti che ci sono nella città, fa la parte predominante, diciamo così, svolge la parte principale, ospitando il maggior numero di studenti, seguita poi da Porto e da Coimbra. Sono moltissimi centri universitari come ricordavi, ed è bene anche segnalare che l'Università di Lisbona, ad esempio, nella top 5 europea per accoglienza, si trova al secondo posto dopo la nostra Bologna e prima di Valencia, quindi insomma sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nelle mobilità Erasmus. Per noi il Portogallo è il quarto paese di destinazione dopo la Spagna, la Francia, la Germania, abbastanza stabile, diciamo, come posizione.
E infine con questa puntata noi chiudiamo il 2025 di Generazioni Mobili. Sul fronte della mobilità per studio, quali novità porterà il 2026 nel mondo Erasmus?
Allora, anche nel 2026 gli studenti avranno diverse possibilità di mobilità, perché è possibile organizzare una mobilità per studio di lunga durata, un po' quella classica che conosciamo, anche se ha introdotto nel tempo delle novità, ad esempio la durata minima è di soli 2 mesi per poter meglio pianificare un periodo all'estero durante il percorso accademico, fino ad un massimo di 12 mesi. Saranno ancora previste le mobilità cosiddette blended, che sono mobilità di breve durata dai 5 ai 30 giorni, quindi molto più brevi rispetto alle classiche Erasmus, che però prevedono anche una componente virtuale in preparazione o conclusiva. Nel 2026 sono confermati inoltre i contributi aggiuntivi per minori opportunità, quindi per bisogni specifici, nonché contributi ad hoc per i viaggi effettuati con mezzi sostenibili, quindi questo per dare una spinta al green. Gli studenti che invece dell'aereo scegliessero un altro mezzo di trasporto possono beneficiare di un contributo per i giorni di viaggio necessari fino ad un massimo di 6 giorni di viaggio e un contributo di viaggio aggiuntivo considerato appunto il mezzo di spostamento green. Quindi queste misure di flessibilità e novità introdotte negli ultimi anni saranno mantenute nel 2026.
Grazie a Claudia Peritore e ovviamente alla prossima occasione, alla prossima puntata a tema Erasmus. Abbiamo la nostra domanda di rito per Chiara Laudani. Il primo consiglio pratico che daresti a un giovane che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Sicuramente non aspettare di sentirsi pronti, in quanto appunto l'Erasmus è sì studio, ma è anche autonomia, adattamento e crescita personale. Quindi partire anche se si ha il dubbio, in quanto è un'esperienza che resta addosso per sempre.